Sono le 9:11 e questa è Casa Svizzera. È quel programma che di solito si sveglia con un'indicazione del traffico. E oggi sono anche felice di poter dire che in Svizzera, in particolare anche nella Svizzera italiana, si sta circolando bene, non abbiamo dato indicazioni. Quindi è una giornata di ripartenza senza traffico, quindi partiamo già con le buone notizie. Un'altra notizia che non è così buona, però lo è in un certo senso, perché poi tornerà il nostro coinquilino Fabrizio Casati. Oggi e domani non sarà presente, ma appunto tornerà e sta facendo altro. Sappiamo che lui è su tanti fronti e a volte lascia la casa, ma poi appunto torna sempre. Quello che anche succede molto spesso a Casa Svizzera, mi sento di dire questo abbastanza tutti i giorni, è che noi ci svegliamo in un posto diverso. E oggi io, se mi guardo attorno, effettivamente non vedo Fabrizio, ma io vedo tantissime scimmiette che saltano da un albero all'altro, anche un po' sul tetto le sento, fanno un po' di rumore. Mi hanno svegliato loro e mi chiedo com'è possibile, perché a Casa Svizzera, in Svizzera le scimmie in teoria non ci sono. Però abbiamo fatto un lungo viaggio questa notte, abbiamo viaggiato, l'avevamo già detto ieri, e siamo atterrati in un posto dove stanno molto bene, è casa loro, è diventata anche casa di Camilla, una svizzera che si trova in Africa, in Tanzania, e che saluto subito. Ciao Camilla, come stai?
Buongiorno a tutti, ciao, ciao Alice.
Dove siamo atterrati, Camilla? Aiutaci a capire.
Allora, siamo in Tanzania, io sono a Lugala, in un villaggio molto molto rurale della Tanzania.
Allora, io ho guardato fuori dalla finestra un pochino, uno spiraglio, ma soprattutto ho visto delle scimmiette. Mi dici davvero tu fuori dalla tua finestra, dalla nostra finestra in questo momento, mi aiuti a capire cosa vediamo, ce lo descrivi.
Allora, stamattina ha piovuto tantissimo perché siamo nel periodo delle piogge. Quindi adesso le piante sono molto molto verdi, bellissime, luminose, e poi ci sono anche le case dei miei colleghi vicini di casa, dottori, infermieri, e a destra vicino a me c'è anche l'ospedale dove sto facendo il volontariato.
Ecco, perché effettivamente tu ti trovi lì perché sei un'infermiera che ha deciso di aiutare, di andare a vedere qualcos'altro. Prima di arrivare proprio all'aspetto infermieristico di volontariato, hai parlato di una cittadina molto rurale. Cosa ti ha stupito di più nell'arrivare lì? Noi siamo atterrati come Casa Svizzera, ma tu come ci sei arrivata? Facci capire che tipo di viaggio hai percorso.
Allora, è stato un viaggio molto avventuroso. Io sono partita da Dar es Salaam, dal mare, e poi sono partita con il bus fino all'entroterra, e le prime 10 ore diciamo che erano una strada con asfalto normale, e le ultime 5-6 ore di viaggio sono state in mezzo al fango, alla pioggia, perché appunto io sono vicino all'ultima città con l'asfalto, e a 5 ore da qui. Quindi l'ultima parte è stata molto molto avventurosa, piena di salti, di buche, e ecco, è una grandissima difficoltà di questo posto.
Anche perché appunto tu hai detto una lunga parte, cioè gli spostamenti in questo momento sono difficoltosi perché la stagione delle piogge, ci sono due stagioni in Tanzania, tu stai scoprendo quella più complessa anche per chi vive lì. Chi ci vive lì? Con chi stai vivendo?
Allora, io abito con la Maria, che saluto tanto, è la mia coinquilina, è una farmacista senza frontiere che sta lavorando da un anno qui e sta facendo un lavoro fantastico per aiutare la farmacia dell'ospedale, e anche a livello della comunità mi ha permesso di poter vedere tantissimo in più rispetto all'ospedale, anche come vivono nella zona ancora più rurale da qui. Le condizioni di vita, controllare le persone che sono più povere in luoghi davvero dove nessuno arriva. E poi c'è anche la Lucia, che è un'altra ragazza che saluto, una volontaria infermiera con cui ho lavorato tanto in maternità, mi ha fatto capire come gestire i turni, come parlare in Swahili con i colleghi, e ci stiamo divertendo tantissimo assieme.
Allora, tu hai detto parlare Swahili, chi sa che tipo di lingua è difficilissima, tu stai imparando?
Sto imparando, visto che le persone parlano Swahili e inglese, lo Swahili è Stranamente non troppissimo diverso dall'italiano, nel senso le parole sono diverse, ma i suoni sono molto comprensibili perché si legge come si scrive. E quindi anche molte parole sono tipo Hakuna Matata e anche Swahili.
Che vuol dire? Che vuol dire? Che significa?
Nessun problema, tutto bene.
Che lo usano spesso,
non
mi sembra di poter
problemi.
Dire. Hakuna Matata.
Sì. Sì. Oppure Amnashida, che anche senza problemi.
Abnashida, stiamo imparando, a casa svizzera succede anche questo, impariamo insieme a chi viaggia e ci racconta casa sua. Ti chiedo Camilla di rimanere ancora un attimo, noi ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo da te, perché ci racconterà anche di questa vita circondata da campi di riso, di questa comunità autosufficiente e di quanto tu in fondo ci hai detto, qui mi sento a casa. E quindi ecco, vogliamo scoprire un po' di più di questa casa. Ci ascoltiamo adesso una canzone che è Tired of Waiting, è una canzone svizzera di Marlene. E questa è la gioia Marlene, Tired of Waiting. Anche noi volevamo tornare subito lì in Africa a trovare Camilla. Camilla, una delle nostre antenne che si trova lì perché lei è un'infermiera, una volontaria. E diciamo che è in una zona molto rurale. E Camilla, l'hai descritto molto bene dove ti trovi quando hai detto l'ultimo villaggio che ha anche delle strade asfaltate a 5 ore da qui. E adesso che siamo nella stagione delle piogge ci rendiamo conto che qui è molto difficile muoversi. Ecco, io volevo capire cosa significa vivere lì quando tutto diventa fango. Ci hai mandato delle immagini che rendono molto l'idea, anche per le persone. Cosa sta succedendo?
Allora, gli spostamenti sono la cosa della giornata che prendono sicuramente più energia, soprattutto per i pazienti dell'ospedale dove lavoro. Se un paziente deve essere trasferito, questa notte proprio hanno dovuto fare un trasferimento dalla maternità, diventa difficile poter raggiungere gli ospedali specialistici nelle città. E quindi se un paziente ha bisogno un trattamento specifico che non c'è in questo villaggio, raggiungere la città è un'impresa, un'avventura davvero.
E anche le case, io mi immagino è una zona in cui le case sono fatte anche di fango oppure non è lì. Io ho in mente queste immagini, poi da come l'hai descritto, una zona rurale con campi e risaie, mi immagino proprio quelle case costruite in fango. Cosa succede a quelle case e se ci sono lì?
Allora, ci sono sia le case di mattoni dove abitano il personale dell'ospedale, quindi delle case diciamo più simili a quelle a cui siamo abituati noi, e poi ci sono le case delle famiglie più povere, che sono ancora tantissime in questa zona, che vengono chiamate case temporanee perché appena c'è una pioggia torrenziale vengono distrutte totalmente, sono fatte di fango, di paglia, di bambù, e lì entra l'acqua in casa e poi vengono totalmente distrutte da questo fiume di acqua, e quindi le persone poi si rimettono a costruire le case, a spostarsi in zone un pochettino più secche e vivono quasi più come dei nomadi e continuano a perdere tutte i loro beni materiali.
Camilla, tu ci stai raccontando una realtà che è molto lontana da quella da cui sei partita. Con che occhi stai vedendo questo, quello che succede, quello che è attorno a te e anche le condizioni di un ospedale in cui lavori rispetto alla formazione che tu hai conseguito qua in Svizzera?
Allora, io sono una persona molto ottimista e positiva e le persone che sto incontrando qui sono anche persone molto molto accoglienti e positive, e quindi quello che facciamo è lavorare assieme, lavorare per il bene degli altri, della popolazione, e soprattutto stare bene assieme con quel poco che abbiamo, cioè cuciniamo assieme, facciamo uno scambio culturale dove io magari porto quello che ho imparato un po' in Svizzera.
E cosa porti? Cosa porti della Svizzera, per esempio? Cosa stupisce?
Allora, con la Lucia abbiamo portato un po' di cioccolata che viene assolutamente apprezzata, e se no ho provato a fare la parmigiana di melanzane con degli amici, che sono riuscita a comprare il formaggio in città, quindi a me piace tantissimo cucinare, quindi sempre la cucina porto qualcosa, la pasta, e se no poi appunto a livello dell'ospedale quello che può essere un ragionamento clinico, di capire velocemente una diagnosi, ecco, su quello in Svizzera siamo fortissimi, direi, e invece loro sono molto preparati sull'emergenza e sulle complicanze di casi molto complessi, quindi su quello sto imparando tantissimo da loro.
Quando tu dici appunto alle persone, tu che impari e loro imparano da te, rende l'idea del perché tu sia lì. Forse un'ultima cosa che mi aveva incuriosita quando ci siamo sentite la prima volta, mi ha detto: le persone a volte quando mi guardano si spaventano perché non hanno mai visto una persona come te. Cosa intendevi? Che tipo di spavento è?
Allora, le prime volte che sono entrata in ospedale mi sentivo un po' un alieno, perché essendo una persona bianca e loro qua non hanno tantissimi turisti o visitatori che vengono, per loro è sempre strano vedere una persona europea, o comunque mi guardano come se fossi un po' un alieno, ecco. E, però poi piano piano parlando, magari imparando anche un po' di swahili, siamo riusciti a entrare in contatto e molte persone sono contentissime di poter vedere qualcosa di diverso da loro e dalla loro realtà, e quindi è uno scambio ricchissimo.
Che meraviglia, grazie Camilla. Quel sorriso che hai e che chi ti guarda anche su RSI La 2 vede, dice tanto. Dietro immagino ci sia anche comunque ci siano comunque delle storie che ti sono rimaste attaccate. Tu lavori in un contesto, in un ospedale in cui arriva di tutto, e le persone quando arrivano, no, se vai in ospedale non stai bene, ancora di più immagino nel tuo caso, sei proprio un'infermiera. C'è una storia, un esempio di qualcosa che hai vissuto lì e che hai voglia di raccontarci, che ti ha insegnato qualcosa?
Allora, ce ne sono tantissimi, però quello più recente è stato che durante Pasqua, che ho passato qua con i miei amici, siamo andati a donare spazzolino, dentifricio e sapone a tutti i pazienti dell'ospedale come regalo di Pasqua, e ai bambini abbiamo portato anche delle macchinine, un diario, una penna, una matita, insomma un piccolo regalo anche per i bambini. E avevo fatto un turno notte dove avevo incontrato un bambino fortemente disabile, probabilmente con un autismo, a cui ho poi portato una macchinina il giorno dopo per Pasqua, e ho sentito come quel piccolo gesto ha fatto una differenza per la mamma di questo bambino, che ha potuto fare un attimo un sospiro di sollievo e dire: ok, il mio bambino adesso può giocare, non sta soffrendo tutto il tempo, ma può avere anche dei momenti di gioco e di riposo. Anche e quello mi ha fatto davvero piacere.
Anche mi immagino l'associazione bello. Positiva all'ospedale, quello che in Svizzera magari appunto si va dal medico e ci sono i giochi, ecco, riportare quello anche dallo schema che ha imparato da qui.
Esatto, sì, l'idea che dopo che si soffre per un piccolo, magari un'infusione o comunque un trattamento medico, poi un bambino può ricevere un gioco e avere un ricordo positivo dell'esperienza, non soltanto, diciamo, la sofferenza, ecco, questa era l'idea.
Camilla, ti ringraziamo tantissimo per averci portato in Tanzania questa mattina. Ti chiedo soltanto se hai voglia che ci risentiamo e quanto tempo starai lì, così almeno capiamo se hai voglia di diventare ufficialmente una nostra antenna.
Molto volentieri, io starò qui fino a fine giugno e mi raggiungerà anche un'altra infermiera ticinese. E sì, vi farò sapere come procede, sono molto molto contenta, è un'esperienza ricchissima e sono contenta di poterla condividere anche con le persone in Svizzera. Ecco.
Qui ci chiedono cosa ti manca di più dalla Svizzera.
Allora, delle cose molto specifiche in verità. Il suono delle campane delle mucche le olive. Le olive qua non si trovano, piante di olive non ci sono, io adoro le olive, quindi per favore speditemi un pacco di olive.
Guarda, allora io mi sento e anche la tua mamma, salutiamo lei, mi sento di poterti dire che il suono delle campane la prossima volta te lo possiamo far sentire, perché è il posto giusto, ti dico, qua io sono attorniata dalle mucche, e le olive faremo il possibile, assolutamente, perché te lo meriti, stai facendo un grandissimo lavoro, grazie per essere stata con noi e averci portato soprattutto lì, in questo posto pieno di mango e di scimmiette al risveglio. Grazie, buona giornata.
Grazie mille, ciao a tutti, buona giornata.
E noi adesso ci ascoltiamo Annalisa con una canzone estiva, e poi sono venuti, oggi è mercoledì, quindi qualcuno è fuori, è venuto a trovarci per raccontarci la sua storia. Casa Svizzera, ospiti!
Casa Svizzera.
E certo, perché mercoledì è quel giorno in cui noi raccontiamo delle storie di vite. È un gioco di parole per ricordare che c'è un mestiere che dice tanto di noi, di questo paese, e che ha dietro sempre delle curiosità, ha dietro delle persone nelle quali noi ci possiamo immedesimare, oppure anche no, oppure semplicemente incuriosire, oppure anche, mi sento di dirlo, guardando delle etichette, la prossima volta capiremo chi ci sta dietro, quanta fatica, quanta passione, ma anche quanti cambiamenti di strada, di vita hanno portato a quella bottiglia di vino. Quindi parliamo di uva, storie di vite. Sono arrivate a trovarci due persone, le vedo qua accanto. Allora, comincio da Rieto dell'Ambrogio, buongiorno.
Buongiorno e buongiorno a tutti.
Che il tuo nome fa rima con Vitivinicola Sottotorre.
Esatto.
Quindi dove ti geolocalizziamo? Quando la gente dice, ma dentro che te sei? Sopra Ceneri, dove?
Sopra Ceneri, Camurino, ai fortini della fame. Sono proprio sotto al secondo fortino della fame, per quello che si chiama Sottotorre. La vitivinicola.
L'abbiamo spiegata. Invece dall'altra parte io vedo Mike Rudolph, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ben arrivato a Casa Svizzera. Con anche in questo caso una tenuta San Giorgio. Siamo qua nel Sottoceneri e anche qui è una location che ha un luogo in cui siete che è molto particolare.
Sì, siamo sopra il lago di Agno, allora lago di Lugano, ma la parte di Agno. Abbiamo una bellissima vista e il terreno ha comprato la mia bisnonna 80 anni fa e io ho deciso di fare qualcosa in più.
Andiamo lì, perché oggi se le persone ti chiedono cosa fai di mestiere, Mike, tu cosa rispondi?
Ah, sono viticoltore, vinificatore e ho iniziato 25 anni fa.
Ecco, e prima di 25 anni fa, torniamo al 99, che cosa hai fatto? Mi sembra di poter dire che tu hai fatto un po' di tutto.
Sì, sì, ho iniziato, allora non era molto buono studente. Come si chiama?
Studente, non eri un bravo studente.
Sì.
Dove
sì.
Eri? Dove sei nato e cresciuto?
Allora, nato negli Stati Uniti, cresciuto a Zurigo, ma i genitori sono da Zurigo. E dopo a Zurigo ho fatto il liceo, ho voluto studiare.
È dovuto, giri già sugli occhi.
Sì, sì, ho fatto tanto altro, più sport e roba così.
Cosa facevi di sport?
Montagna.
Montagna, sì, sì. Quindi sei al posto giusto qua oggi.
Sì, sì, adesso. E dopo, sì, ero per qualche due anni maestro di sci e rafting guide. E dopo ho pensato questo non possa essere la futura. E iniziato con un distributore per roba di sport, importatore di sport di montagna. Dopo qualche anno di KPMG, è una ditta come sì, di revisione consulting.
E più diciamo al computer, più sì, diciamo sì, riunioni.
Sì, roba così più teoretica, ma la mia vita è più pratica. E dopo era questa opportunità di cambiare questo terreno in una tenuta vitivinicola.
E cosa c'era in quel terreno in quel momento?
Un po' di vigna, e era un po' la casa degli anziani della mia famiglia, e dopo abbiamo fatto il trasloco al 2001.
Da Zurigo. Così, però anche lì, nel senso, è un bel cambiamento. Mi hai parlato di riunioni, un altro tipo di lavoro, ma anche un'altra vita in Ticino. Non avevi mai vissuto nella Svizzera italiana?
No, così. Era un po' un'avventura.
Ah, sì, sì. Stiamo capendo un po' che persona
sì, sì.
Sei.
Sì, sì.
Dall'altra parte, invece, se io guardo Rieto dell'Ambrogio, io vedo anche una persona che sa quello che vuole. Vedo una persona all'interno della sua cantina con le volte, che è molto, molto curiosa.
La cantina
molto...
vecchia c'ha le volte, sì.
Quella cantina lì. E vedo giusto se vedo una persona in particolare, un nonno, che fa questo mestiere in un certo senso e tu lo osservi.
Sì, ecco, mio nonno è 20 anni che è morto, però ho cominciato nell'86, che avevo 20 anni, a far vino e mio nonno mi ha detto falti e...
Falti? Ma falti e impara da me?
No. Dopo ho sempre cercato di rubare il mestiere. All'inizio andavo in Minerva, che c'era il compianto Mina, Lorenzo Mina. Dopo avevo...
A rubare il mestiere.
Dopo avevo il Scalabrini Renzo, che che se casseresse a morte, a 100 anni, andavamo, cioè provavamo sempre i vini assieme, provavamo sempre i vini assieme e niente, sempre quel rubare, no? Dopo ho imparato, ero molto amico del CEO Scalmanini, anche quello purtroppo deceduto, e anche da lui ho sempre rubato.
È un mestiere in cui tu credi, in entrambi i casi mi sembra di poter dire che avete più osservato, rubato e meno avete fatto un percorso lineare da studi, Changin o...
No, Changin no, perché ai miei tempi, perché io sono macchinista all'80%.
Di treni.
Di treni,
beh, macchinista.
Sì. ai miei tempi avevo fatto l'apprendista in officina e per fare... Shenzhen, perché dopo volevo cambiare quando avevo sui 28-30 anni e non ho cambiato perché dovevo fare un anno o due di apprendistato prima di poter andare a Shenzhen. Invece adesso è cambiato tutto. Se te fai anche il meccanico, puoi andare a Shenzhen dopo.
In questo caso mi sento di dire macchinista è stato il tuo primo mestiere, sì. E il vino era parallelo.
Sì, è vero.
Adesso si è un po' invertito. Vogliamo raccontare che cosa è successo recentemente? Come questo vino, anche in un certo senso, adesso sia diventato la tua vita, anche un po' un'ancora.
Ah, io adesso ho un team, team sottotorre, che sono tutti i miei pensionati che mi aiutano. E dopo, no, è bello, poi alla sera abbiamo un bicchiere ed io, no?
Sentiamo molto spesso che i pensionati sono veramente un grande aiuto, una grande squadra.
Sì, no.
Li salutiamo magari? Chi sono?
Cosa? Ah no, adesso c'è un pensionato che fa 80 anni al mese di maggio e lui sarà il primo che prenderà un premio per essere... È stato nel team sottotorre.
Meraviglioso. Come si chiama? Come si chiama?
Gianfranco.
Lo salutiamo.
Salutiamo Gianfranco.
Cosa gli diciamo? Cosa gli diciamo?
Non lo so. Preparati per la festa.
Mi sembra giusto.
Dopo c'ho il Gianni, perché dopo i Sarabia, chi è il sì. Tridu, il Gianni e il Sandro che mi aiutano. E dopo c'è il Marco anche. Lui viene ad aiutare in cantina, ormai passano gli anni per tutti.
E siamo la mia.
Noi
ci ascoltiamo una canzone che si chiama così, Uptown Funk. È Mark Ronson con Bruno Mars e poi torniamo qui a raccontare le vostre storie di vite. Alle 9.45 Casa Svizzera vi porta un po' a Cassina d'Agno e un po' a Camorino, un po' tanto perché stiamo raccontando delle storie di persone che fanno il vino sul nostro territorio. Mike Rudolph e Reto dell'Ambrogio sono qui con noi e ci stavate raccontando di come siete arrivati, ma anche come stavate crescendo, perché alla fine scopriamo le vostre personalità, come vi hanno portato, perché sappiamo che tutti abbiamo un po' i nostri percorsi, a volte ci sono delle fermate, a volte si riparte, a volte si accelera. E io, Mike Rudolph, mi immagino la tua vita a Zurigo a fare tutt'altro. Hai parlato di essere maestro di sci, rafting, poi più lavoro d'ufficio, e poi a un certo punto nel 99 dici: ma sai cosa, c'è un terreno molto bello sul lago, sul golfo d'Agno, della mia famiglia, io vado e mi reinvento e creo la mia tenuta San Giorgio e lì creo il vino. Però tra il dire e il fare mi sento di dire che c'è di mezzo tantissimo.
Allora, era un po' così, che sposato al 97 e non abbiamo avuto bimbe, e dopo abbiamo detto una va alla banca, l'altra al lavoro alla KPMG e lavoriamo sempre. Cosa facciamo? Cos'è il nostro sogno di vita? Lavorare sempre per quelle ditte grandi. Così abbiamo visto che c'è questo terreno, abbiamo fatto un stage io al Daniel Hooper una volta, il 95 prima già, e lei alla Svizzera Interna, e dopo abbiamo detto allora prendiamo la possibilità, proviamo questa avventura.
Mollando tutto.
A questo momento, quando abbiamo mollato tutto, arrivato la figlia.
La figlia, quindi sì. Voi eravate detto, beh, dato che non abbiamo figli, lo facciamo, sì, sì. E quando adesso, non ci pensavate più?
Sì, è arrivata la figlia, così quando la figlia ha avuto 2 mesi abbiamo fatto comunque questo progetto, abbiamo detto sì, facciamo, ma con meno, abbiamo voluto fare ancora scuole, dopo abbiamo detto allora facciamo senza scuola.
Ah ok, sono... ok, perché c'era l'impegno, anche bisogna imparare anche a essere genitore, immagino.
Sì, sì. Anche quella... anche soldi mancano forse un po'. E così ho avuto la possibilità di lavorare un anno a Daniel Huber a Monteccio, e così ho avuto la possibilità di conoscere anche Christian Zündel, Adriano Kaufmann, Stucchi, Erich Klasner, eccetera. E così
sei fatto dentro.
Sì, sì, e io sono anche adesso nel Malcantone e così ho imparato da loro tanto. È iniziato dal 2002 con i primi vini.
E c'è stato un momento in cui hai pensato ho sbagliato, cioè abbiamo mollato tutto? Sincero, vorrei sincero.
No, ma tu sai, al fine tu sei dentro questo mondo e è molto interessante, ma qualche volta forse c'è se grandine o vendite edifici, non è sempre facile, o se ultimamente anche il clima fa un po' fatica,
sì. Avete avuto delle scommesse sbagliate? Ci sono state,
sì, e dopo anche con, sì, abbiamo fatto allora noi 2 anni di biodinamico e il secondo abbiamo avuto un po' problemi.
Quanto avete perso del vostro raccolto?
60%,
più della metà del raccolto.
Sì, sì.
E lì che ragionamenti si fanno?
C'è da vedere come vai avanti, come fare.
E cosa avete cambiato da lì?
Allora, diminuito un po' la superficie perché ho avuto 8 ettari e adesso ho 4 ettari, da avere più sotto controllo e meno stressate. E dopo abbiamo anche sviluppato di fare più eventi, perché abbiamo un posto bellissimo e così facciamo in estate sempre un aperitivo.
Il giovedì, siete famosi per questo giovedì dell'aperitivo, sì, è vero, sì. Che chi ascolta vuole sempre delle esperienze legate,
sì,
al territorio. Voi per esempio ne proponete una ogni giovedì?
Sì, adesso già per 6 anni o qualcosa.
A partire da quando riprenderanno questi aperitivi? Alla
Dal 30 di aprile.
Dal 30 di aprile, quindi ci siamo quasi.
Sì, sì.
Se invece guardo Reto dell'Ambrogio, mi chiedo appunto queste vite parallele. Ti immaginiamo macchinista, che però in più ha il piacere di fare il vino. Una cosa che il nonno ha in un certo senso.
Che mi ha tramandato il nonno, sì. E dopo avevo la cantina che si poteva fare, sì, si poteva fare il vino, ma potevo, un anno abbiamo fatto... 4.000 litri, ma ero impiccato, insomma, come si dice.
Cosa intendi? Come ti sentivi in quella situazione? Passo più lungo della gamba.
No, ho detto, come faccio a continuare? Allora avevo già la casa dei miei nonni e volevo costruire la cantina nuova e abbiamo sbattuto la CAE e fatto la cantina nuova.
Sei contento di questa scelta adesso?
Sicuramente sì. No, sì. Alla fine poi arrivi che non arrivi, cioè è sempre piena e non è mai posto, sei tutti strusche che
dentro. Conosciamo chiunque.
Chiunque, per carità.
Lo conosce bene.
Detto, una cosa che mi fa anche, che mi incuriosisce di te, è che non sei mai stato fermo, appunto, non solo appunto il lavoro di macchinista ti ha portato in giro in tutta l'Europa, dicevi?
Comunque. No, io vado... in Italia, fino a Gallarate, okay. Milano e Novara.
E quando dicevi che viaggiavi, invece, era più viaggiare?
No, dopo, ecco, la ferrovia, se vuoi, la ferrovia, facendo i turni, ho potuto fare il vino, ho potuto andare a pesca, la mia passione.
Dove? Diciamo dove a pesca anche.
In Alaska, forse, perché se mi danno il visto, perché...
Ah, non sei ancora andato?
No, sono già stato.
Ah.
Il fatto che 2 anni fa ho fatto l'esta e non me l'hanno data, ho detto porco cane. E perché sono stato... Nel 2021 non sono stato a Cuba. E nel 2022 in Alaska ho pensato intanto cambio il passaporto e
invece non è andata bene, non
e no, dopo ho fatto mia colpa, che quando ero là all'entrata col passaporto continuavano a scrivere, mai colpa mia.
È andata così, speriamo tu possa tornare anche a pescare i tuoi salmoni. Esatto. Che esperienza è pescare i salmoni in Alaska?
Cioè, per un pescatore secondo me è il massimo, però.
Cos'è che c'è di speciale? Cos'è che non ci immaginiamo noi che non siamo...
I pesci che tirano come matti, cioè c'è quel pesce è nella canna, è bellissimo.
Mike, ti dice qualcosa, sorridi.
No, è bello, ma a me è più la passione delle montagne.
Rafting, magari il rafting dove lui pesca i pesci.
Sono andato a caccia fino a 4 o 5 anni fa, ma dopo il tempo non ce l'hai mai poi.
Sì, dove...
Posso disturbarvi voi? State parlando tra loro. Allora, questo è il programma Casa Svizzera, è diventato un vero tavolo, come lo chiama Fabrizio, Stammtisch, perché lui gli piace l'idea che si usino anche dei termini tedeschi, perché è questo, Casa Svizzera è una casa che accoglie tutti. Tra poco noi torniamo, ci ascoltiamo una canzone che effettivamente io mi sento di chiedervi, voi vi sentite dei ragazzi fortunati?
Io sì.
Io no.
Tu no? Ok, ci torniamo. Giovanotti si sente così comunque. Mike Rudolph, perché non ti senti un ragazzo fortunato?
Oh, non lo so. No, sono... sì, penso sono fortunato, questo è vero, ma non ho sentito la canzone.
Ah, dicevi, ma perché mi chiede prima della canzone un ragazzo fortunato? Sei comunque una persona che è riuscita, penso, a raggiungere il suo sogno, quello di aprire questa cantina sul terreno.
Sì,
di...
allora il sogno è nato, forse. Il sogno era di essere indipendente, ecco, e non lavorare più per una ditta grande. E così fatto questo, e questo è fortunato, ma lavoro di più e sì, cambio di meno.
Ecco, lo dicono in tanti. Questo
comunque
è quello che...
tu hai il tuo ritmi e tutto, e il ritmo della natura, questo è anche bello.
Il ritmo della natura ha dato vita a due vini in particolare che tu ci hai portato, due etichette. La prima si chiama Crescendo, è un'etichetta blu con tre righe sopra.
Sì.
Cosa rappresenta e che vino è?
Allora, le tre righe sono tre cipressi che sono sulla tenuta e il nostro logo. E il Crescendo è un vigneto a Vernate che è molto speciale, un merlo in purezza che lasciamo per un anno nel barrique. E sì, è sempre per me uno dei miei migliori vini che ho.
E l'altro si chiama Arrotondo, è molto simile anche l'etichetta, molto, molto semplice, queste tre righe. Questo che vino è?
Allora, le etichette sono sempre così a noi, perché abbiamo iniziato 2002 con le etichette, era sempre questo il nostro, sì, la tenuta alle etichette così. Sì. E l'arco tondo è un assemblaggio che ti dà un po' di più al merlo con Cabernet Franc e un po' di Petit Verdot e per 18 mesi nel barrique.
E invece se io guardo Reto dell'Ambrogio abbiamo due bottiglie, siamo purtroppo quasi in conclusione, però sì, ce n'è una in particolare che ho qui davanti, è scritto Gold 2022 accanto all'etichetta, c'è il Dio Bacco disegnato ed è un Riserva Sottotorre.
Riserva Sottotorre, faccio un appassimento circa di 2-3 settimane dell'uva e poi lì c'è dentro un 70% e stanno in barrica 3 anni.
Invece ce n'è un'altra di bottiglia che ci hai portato, che non ha un nome ma un numero.
Sì, 354, che è l'altezza della cantina, praticamente.
L'altitudine, quindi.
L'altitudine, sì.
E c'è una foglia di vite, come avete scelto anche questo design?
È la mia grafica. Pensa che fino che c'era mio nonno, che è morto nel 2005, il vino base si chiamava il Vin d'Alaf.
Ah, è così. E tu l'hai cambiato, hai cambiato...
E dopo sì, ormai è...
E beh. Grazie mille per essere passati a trovarci. Io vi ricordo che questo fine settimana torna sul lungo lago di Muralto, l'evento Muralto Vini al Lago, dove tra l'altro voi, Mike, ci sarete.
Sì, ci siamo.
Ci sono diverse, tantissime cantine. Il programma dice che dalle 11 c'è l'apertura al pubblico e ci sarà tutta la giornata la possibilità di degustare lungo il lago questi vini. E quindi cosa vuoi dire, Mike?
E c'è bello tempo, no?
C'è anche bellissimo tempo, vi aspettano. Ticino Wine organizza questo evento, è l'occasione per provare bianchi, rosati, vini anche rossi, insomma di tutto quello che creiamo sul nostro territorio. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi in questa casa svizzera che vi accoglie ogni giorno e ci vediamo domani. Buona giornata.
Grazie. Casa Svizzera.